E allora, lettera pastorale Pasqua 2015 ai pastori e alle comunità della Chiesa della Riconciliazione, loro sedi. C'è un versetto che è messo capoverso. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito, 2 Corinzi 3,18. Sorelle mie, carissime, amati fratelli miei, Gesù è risorto, veramente è risorto, è di nuovo Pasqua. Il rapido scorrere del tempo e delle stagioni ci viene ancora una volta incontro con il ricordo degli eventi cruciali che in pochi giorni cambiarono la storia del mondo, la nostra storia. Come insisto da anni, è importante ricordarli e celebrarli, anche per noi evangelici. Il Natale e la Passione, la Pasqua e la Pentecoste stanno alla radice della nostra identità di cristiani, a fondamento della nostra memoria personale e collettiva. Fare memoria di quegli eventi non è solo buono e consigliabile, è persino salutare. Di generazione in generazione, dice la Scrittura, per noi e per le nostre famiglie, per tutte le comunità cristiane e per la Chiesa intera, scopriremo così la saggezza della memoria, la guarigione della memoria, il valore della memoria. Il valore della memoria. E così era in Israele. Il verbo ricordare, ebraico zachar, persino nella forma imperativa, ricorda, ritorna nell'Antico Testamento moltissime volte, come nel Pentateuco. Ricordati dei giorni antichi, considera, tra parentesi, rifletti su, gli anni delle età passate, Deuteronomio 32,7. Ha ragione Martin Buber, poteva scrivere, noi ebrei siamo una comunità fondata sul ricordo. Il comune ricordo ci ha tenuti uniti e ci ha permesso di sopravvivere. Cos'altro è, infatti, l'Antico Testamento se non la testimonianza e il ricordo degli interventi di Dio nella vita di Israele? Cos'è il Nuovo Testamento, i Vangeli in particolare, se non la testimonianza apostolica alla visitazione di Dio nella persona di Cristo per la nostra redenzione? Ricordare e celebrare. Se dunque ha avuto senso per Israele ricordare e celebrare per ricordare le persone e gli eventi chiave della sua storia, a maggiore ragione ha senso per la Chiesa ricordare e celebrare la persona e gli eventi, tra parentesi, i fatti cruciali della vita di Gesù. Soprattutto in un tempo, tra virgolette, liquido e relativistico come il nostro, in un clima generale sempre più esplicitamente anticristiano. Per questo le festività ebraiche, per questo quelle cristiane, vi incoraggio dunque a deporre eventuali riserve e a scoprire la correttezza e la bellezza, starei quasi per dire la santità, del fare memoria, del ricordare. Va da sé che a fronte delle distorsioni pagane e consumistiche, questa libertà comporta la responsabilità di evangelizzare, per così dire, queste festività. È bella questa immagine, evangelizzare le festività. Con la sobrietà e l'equilibrio del Vangelo, come è del resto nella buona tradizione evangelica e riformata. Riflessione e contemplazione. Non è tuttavia sufficiente ricordare e celebrare. Il cristiano è anche chiamato a riflettere su quegli eventi e sul Signore al centro degli stessi. Considera, rifletti su. Considera gli anni delle età passate, abbiamo letto, per trasformare il ricordo in memoria viva, per coglierne il valore e il significato per la nostra vita e per il nostro tempo. Di più ancora, l'Apostolo Paolo ci chiama a contemplarli, vale a dire a trarli nel nostro orizzonte, questo è il significato del verbo, e ad osservarli nel raccoglimento con attenzione e ammirazione, partendo cioè dalla parola, leggere, farne oggetto di meditazione consapevole ed esporci nell'adorazione all'azione dello Spirito che illumina e vivifica. In questo modo potremo qualificare il ricordo e la celebrazione attraverso la contemplazione. Lo renderemo vivo e attuale per noi. Leggere, ricordare, celebrare, contemplare. E ci ritroveremo esposti allo Spirito e alla persona di Cristo. Il suo sentimento, le sue attitudini, il suo stile e le sue motivazioni. In una sola parola, il suo volto e il suo profilo interiore, rappresentati al vivo nel nostro uomo interiore e svelati con intensità sempre maggiore dal sentimento e dal dialogo dello Spirito con il nostro spirito. Quello stesso Spirito ci spiegherà sempre meglio la via e la vita di Cristo, ci esporrà alla luce del suo volto, ci mostrerà la gloria del Signore. Questo è l'ultimo paragrafo, la gloria del Signore. La risurrezione di Cristo è in assoluto l'evento della fede cristiana più legato all'idea della gloria del Signore. E tuttavia, in modo apparentemente paradossale, il Vangelo pasquale, tra parentesi di Giovanni in particolare, mette al centro della riflessione cristiana soprattutto la croce e la gloria della croce. Non è cosa da poco, e lo stesso Gesù a suggerirla come chiave ai greci e ai discepoli. No, la gloria del Signore è altra, è diversa da quella degli uomini. È quella disarmata del seme e mansueta della croce, quella umile coi discepoli, tra parentesi la lavanda dei piedi, non violenta con Giuda, paziente con Pietro. È quella muta dell'agnello che depone la vita sul tavolo del cenacolo. Ecco il mio corpo, ecco il mio sangue. È quella che vide Isaia, 53, e lo portò al Calvario. È quella dell'agonia sulla croce, del silenzio di Dio, dell'ultimo respiro nelle mani di Dio e dell'attesa nella tomba, determinato ad amare i suoi fino alla fine. L'ultima parola sarà di Dio, sarà la resurrezione, ma rimarranno i segni nel corpo di Cristo. Apparirà ai discepoli col costato forato e salirà al Padre coi segni della croce. E scopriamo, se Cristo è Dio, che la gloria di Dio è amore, che al cuore del suo amore c'è umiltà, che dunque la gloria di Dio è l'umiltà di Dio. Tutto questo ce lo mostra Cristo, è chiaramente riflesso nel volto di Cristo, ma Cristo ci mostra il volto del Padre, chi ha visto me ha visto il Padre, dunque abbiamo contemplato la vera gloria di Dio nell'umiltà e nell'amore di Cristo. Ora Gesù ha detto, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. E ancora vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Vivere una vita di risurrezione significa riflettere la vita di Cristo attingendo alla gloria di cui ci ha fatto partecipi Cristo. Potremo così, tra virgolette, lavare i piedi gli uni degli altri. Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Se dunque io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Lo spirito di vita e di risurrezione che ha vivificato Gesù in vita e lo ha risuscitato dai morti, vivificherà e risusciterà anche noi. Cristo è risorto, veramente è risorto, con rinnovato amore in Cristo, Pastore Giovanni. Un'enciclica, solo per riflettere questa ci vorrebbe veramente, però proprio per questo ne facciamo una copia, così poi ve la potete un poco rivedere insieme e trarre veramente queste perle di rivelazione, di saggezza, di spiritualità. E voglio partire da questa mattina, per condividere brevemente qualcosa che è proprio molto forte, che il Signore ha messo nel mio cuore e che secondo me è molto importante, perché è la massima espressione della vita cristiana. E voglio partire da un versetto, Giovanni capitolo 15, verso 12, sempre in linea un po' con quello che abbiamo sentito in questa meravigliosa lettera apostolica. Così si esprime il nostro amico Giovanni, fratello Giovanni. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E qui cominciamo a entrare in qualche cosa di particolare, dove lo Spirito Santo ci vuole fare comprendere in una maniera profonda, grande, lo vedremo velocemente in questa riflessione, come nella nostra realtà di cristiani c'è la vita di Cristo, ci sono i sentimenti, le spinte, le emozioni, la mente di Cristo. E semplicemente quando noi cominceremo a vivere questa realtà, sentiremo una piena realizzazione del nostro essere cristiani. Fino a quando cercheremo di usare la nostra mente, usare invece i nostri propositi, i nostri progetti, in realtà ci avvicineremo magari un pochino, ma non sperimenteremo la vita di Cristo che è già dentro di noi, la nuova creatura con questa potenzialità e con questa capacità di espressione che era tipica di Cristo. Ecco perché tante volte sembra strano, ma le cose più difficili, le cose impossibili sono quelle che ci possono stimolare di più. Perché? Perché quelle possibili non abbiamo bisogno neanche di appoggiarci a Dio, di trovare le sue risorse. Tante volte la nostra vita purtroppo è sempre fatta, ecco, se fosse per noi, sarebbe sempre fatta di cose possibili, cose non difficili, cose non troppo alte, cose dove realmente ce la possiamo fare in qualunque modo, anche se non riusciamo a camminare sull'acqua, galleggiamo lo stesso, cose realmente umane. E invece la cosa strana, da quando hai iniziato un percorso spirituale, è che Dio spesso ti mette di fronte a realtà soprannaturali, cioè che se non scopri le sue risorse non riesci ad andare avanti. È un paradosso, tante volte sembra che possano andare più avanti le persone non cristiane su certe cose, ma non parliamo di quali energie stanno usando, ma il cristiano è qualcuno a cui è stata data una vita particolare, la vita di Cristo, e Dio si aspetta che questa potenzialità possa essere espressa proprio non semplicemente in una dimensione intimistica di adorazione, di lode da cui traiamo le forze, ma poi nel miracolo di poter avere gli stessi sentimenti, le stesse reazioni, le stesse azioni di Cristo. E qui già vediamo qualcosa, si parla di amore grande che porta a dare la vita per i propri amici. Ma in realtà, se guardiamo la scrittura, questo amore è ancora più grande. In Romani 5:7 è scritto: difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E qua già ci introduce in una realtà particolare di un tipo di amore che ama perché ama, non perché l'altro o l'altra persona sia degna di essere amata, ma semplicemente perché questo amore desidera così tanto il bene degli altri che va al di là di avere delle risposte, va al di là di amare quelli che ti amano. Una volta Gesù lo disse, dice, se amate quelli che vi amano, ma che cosa fate di particolare? Anche i pagani in qualche modo ci riescono, ma amate i vostri nemici. Ma questo è pazzesco, è impossibile. E tante volte quando noi diciamo è pazzesco, è impossibile, è come se il turbo spirituale che abbiamo dentro non entrasse mai in azione e ci fermiamo sempre sui limiti umani. Dobbiamo stare attenti a non scambiare questo per equilibrio. Tante volte per equilibrio noi la macchina non la facciamo neanche camminare perché la teniamo così a un regime basso di giri che appena c'è la piccola salita, si spegne. E noi non ce ne accorgiamo magari che si spegne. Questa è una realtà che ci coglie e ci deve un attimo sempre fare riflettere. E come già abbiamo tratto l'esortazione dalla lettera che abbiamo letto in Prima Giovanni 3,16 continua, l'Apostolo Giovanni dicendo da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi possiamo e dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Qua entriamo in un concetto molto forte, ragazzi. C'è il rischio di uscire dall'egocentrismo e di entrare nello spirito di Cristo, di qualcuno che si dona e che dona. E qua fa un esempio pratico il 17, ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Ora, essere non significa che non c'è, ma che non abita. Il greco è pos e agape tuteu menein en auto. Ogni tanto mi piace ripassarmi un po' di greco. Io lo amavo più del latino quando ero al liceo classico, stranamente, forse perché amavo le cose strane sempre. Quindi, se non si trasforma questo amore in qualche cosa che si occupa della sofferenza del fratello, del bisogno del fratello, in realtà non è amore, non è, è un'astrazione. È una teoria sull'amore, è una dissertazione filosofica sull'amore, ma se poi di fronte al bisogno di qualcuno, e non stiamo parlando solo del bisogno fisico, economico, ma del bisogno affettivo, del bisogno di una carezza, del bisogno di una considerazione, del bisogno di alcuni di essere ascoltati, del bisogno dell'altro, tu in qualche modo non rispondi, ma in qualche modo sei occupato troppo di te stesso, delle tue cose, è come se l'amore di Dio non riuscisse a trovare quello spazio che vuole trovare, quindi in qualche modo si raffredda e quindi in qualche modo tu perdi quella gioia, quella forza, quella capacità, come vedremo tra poco, che solo l'amore ci può dare, quella spinta, quel turbo che l'amore può dare alla tua vita. L'amore può turbarti, nel senso, può spingerti, può portarti realmente a vivere in una dimensione diversa tutto quello che fai, come d'altronde lo fa la paura, ma in una maniera distruttiva, e nessuno di noi vorrebbe essere condizionato dalla paura. Eppure vi devo dire, fratelli, che tante volte la paura sembra avere un effetto più grande nella vita dei cristiani. Se qualcuno gli mette paura, se qualcuno gli dice maledetto chi o guai a chi, sembra che tutti quanti siano molto più pronti a entrare in azione. Ma questo non è il progetto di Dio. Me l'avete sempre sentito sottolineare. Dio vuole che passiamo dalla spinta della paura alla spinta dell'amore. E quindi, infatti, dopo questo verso che esprime la necessità di dare una solidarietà, c'è la sottolineatura del verso 18, figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti, con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo nella verità e renderemo sicuro il cuore davanti a Lui da questo, non da altri parametri, non da Marco 16:16, che è sicuramente la potenza carismatica di quello che Dio ci ha dato: nel mio nome cacceranno demoni, imporranno le mani, eccetera, eccetera. Ma da questo riconosceremo realmente che siamo in Cristo, dalla capacità che abbiamo di rispondere, di essere solidali al bisogno degli altri. Nella nostra nuova natura, immagine di Cristo, c'è questa spinta estremamente contraria all'egocentrismo, questa spinta che è capace di cogliere il bisogno dell'altro attivandosi a suo favore con tutti i mezzi disponibili. Naturalmente quelli che non ce li hai non li puoi usare, ma quelli disponibili dovrebbero essere attivati continuamente nel momento in cui cogli un bisogno. E mi rendo conto che in questo caso io spesso non sono un buon esempio, ma perché? Questo ve lo spiego subito. Perché io ricevo troppe richieste di aiuto estremo, e lì devo chiedere a Dio: Dio, dammi un filtro per non rimanere schiacciato dalla richiesta di aiuto. L'altra volta ho parlato al telefono con qualcuno e mi stavo autodistruggendo, mentre che l'ascoltavo dicevo: non ce la faccio, che la carica di tensione, di angoscia, di ansia, eppure sono abituato come psichiatra a prendermi il vomito degli altri, no? A un certo punto ho detto: no, non ti posso ascoltare più. Certamente non mi sono potuto sentire in colpa, in quel caso stavo schiattando io però questa mattina c'è un messaggio forte che va persino contro questa mia affermazione razionale. E ora lo vedremo velocemente insieme. C'è un verso in Filippesi 2:21 in cui Paolo, tristemente, da una parte, però dal punto di vista voi dell'apprezzamento di Timoteo in maniera gioiosa e contenta quando parla di lui, dice: poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Gesù. Questo credo che è lo standard della nostra vita. Chi è che non si occupa delle cose che gli interessano? Solamente uno stupido. Non è che c'è male o c'è qualcosa di sbagliato in questo. Il problema è che i nostri interessi diventano tante volte così prioritari come cristiani da dimenticarci i propositi, gli interessi, gli obiettivi che Gesù vorrebbe raggiungere, la sensibilità che lui aveva, piangeva per Gerusalemme, per Lazzaro, la solidarietà, l'empatia, tutto quello che caratterizzava la sua vita. È indispensabile poter vivere nel cristianesimo questo miracolo dell'amore pratico, perché se no diventa, dicevo, astrazione, diventa filosofia, diventa teoria. Abbiamo bisogno veramente di essere sfidati dalle necessità degli altri per poter venire incontro. In qualche modo lo studio di Eddie Leo sulla cellula, nella condivisione, nel portare ognuno un contributo, ha questo senso. Non solo il contributo carismatico, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un... ma avendo ciascuno di voi chi un pezzo di formaggio, chi può fare un bel picnic, avendo ognuno di voi veramente una possibilità di incoraggiare, di sostenere, avendo ognuno di voi un desiderio del bene dell'altro nel riunirci, attenzione al bisogno, perché lì si realizza il progetto di Dio. È per questo che Paolo in 2 Corinzi 12:14 ancora esprimeva in maniera molto chiara questa realtà. Ecco, diceva, questa è la terza volta che sono pronto a recarmi da voi e non vi sarò di peso, poiché io non cerco i vostri beni, ma voi. Perché non sono i figli che debbono accumulare ricchezze per i genitori, almeno fino a quando i genitori non diventano dei catavecchi ultra novantenni. Non sono quindi i figli che debbono accumulare ricchezze per i genitori, ma i genitori per i figli, e io molto volentieri spenderò e sacrificherò me stesso per voi. Questo è l'Apostolo Paolo. Fratelli, che abbiamo visto in altre puntate della predicazione come il più grande apostolo, servo di tutti, aveva un curriculum di dove era lui succedevano sempre cose incredibili, cataclismatiche, naufragi, persecuzioni, lapidazioni. Lui stesso realmente comprende questo valore pratico del dare, anche se poi lui stesso riceve, del dare, del condividere, del mostrare realmente quello che poteva dare ai suoi figli. Quindi non lui che cercava di risucchiare da tutti, ma lui che si affaticava, era il suo vanto, ricordate, lo faceva tende di notte per non essere di aggravio, di peso agli altri, questo spirito dell'amore di desiderare il bene degli altri, di guardare il bene degli altri. Paolo lo stava realizzando in una maniera incredibile, ma tu hai lo stesso spirito che era in Paolo, Cristo che era in Paolo è in te, per cui è come se dovesse essere attivato questa mattina. Molto volentieri spenderò e sacrificherò me stesso per voi. Forse oggi noi lo dovremmo rivedere: molto volentieri spenderò tutti i miei soldi in un supermercato, in uno di questi centri commerciali, e me li godrò, e guai a chi me li vuole togliere. No, questo non è lo spirito del cristianesimo. Abbiamo bisogno di rivoluzionare la nostra mentalità, perché dentro ci abbiamo spinte diverse, e tante volte queste spinte non riescono a uscire perché ancora siamo troppo legati alla logica del sistema in cui viviamo. Anche da cristiani entriamo in competizione, pensiamo a chi è più potente, più grosso, più grande. Anche da cristiani amiamo il mondo, e guardate un poco, la scrittura dice che chi ama il mondo, ancora una volta, l'amore di Dio non trova spazio in lui. Non è che non c'è, non è che non esiste, però nel momento in cui il tuo interesse, il tuo darti, il tuo impegnarti è finalizzato a una visione egocentrica, è ovvio che non puoi sperimentare l'amore di Dio, almeno solamente quello per te. Io devo parlare tante volte con delle persone che, a cui devo dire, comincia a cercare di fare del bene a te stesso, perché sono così invece volte allo sterminio nel dare agli altri che hanno bisogno di essere incoraggiati al contrario, come a dire: un attimo, fermati, vedi che esisti anche tu, guarda un momento, non ti puoi concentrare solamente sul dare, dai a te stesso. Ma non è la norma, sono tante volte delle eccezioni. Stai cercando soltanto i tuoi interessi personali? Stai trascurando quelli di Cristo? Quali sono gli interessi di Cristo? Quali sono? Per cos'era che lui bramava il desiderio, che poi l'Apostolo Paolo, da buon discepolo, bramava, desiderava il bene degli altri, il bene degli altri? È qualche cosa che ha bisogno che si attivi in te. Abbiamo bisogno di rompere questo egoismo tipicamente un po' individualistico della nostra cultura, per veramente muoverci come un corpo, prendendoci cura come le membra fanno le une delle altre. Vado verso la conclusione. Quanto sei ancora costretto dalla paura, e quindi ti tieni barricato, paura che se ti sforzi un po' di più per fare agli altri poi non ce la farai più per te, paura che se dai un po' di più poi non avrai, paura di dare, paura di affrontare, o quanto sei spinto dall'amore che ha la stessa potenza di costringere, di spingere, ma in una maniera liberatoria, costruttiva. E Paolo lo aveva sperimentato, 2 Corinzi 5,14, infatti l'amore di Cristo ci costringe. perché siamo giunti a questa conclusione che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e resuscitato per loro. Fratelli, questa mattina voglio dirvi in quale logica ti sei infilato, di quale logica stai ancora vivendo l'influenza, di quale logica sei impregnato, quella che dice mors tua, vita mea. Questa è la logica in cui viviamo. Se tu perdi colpi, io sono contento. Se tu non mangi, mi mangio il tuo piatto. Se tu cadi, io ti salgo di sopra, metaforicamente. Questa è la logica in cui il nostro sistema vive e che in qualche modo cerca di colpire, di condizionare anche i nostri pensieri, magari poi in maniera spiritualizzata, chi diventa il più grande, chi è il più grosso, eccetera, eccetera, chi è più potente, chi ha la comunità più grande, chi qua, chi là, con una logica dell'essere er più. E in cui naturalmente l'insuccesso degli altri diventa il tuo successo. Le aziende sono su queste. Se molte aziende dicono, ah sì, mischini, sono falliti tanti. Questa è la versione ufficiale, sotto sotto, che bello, sono falliti, così potrò veramente implementare e incrementare la mia azienda. O qualcuno persino nell'ambito dei ruoli, delle responsabilità, quando non capisce il valore che hanno, dicono, oh che bello, quel responsabile è caduto, così magari sarò messo al suo posto. Siamo in un'ottica della mors tua, vita mea, ma Dio sta trasformandoci perché possiamo sperimentare il mors mea, vita tua. È forte questo, ma è lo spirito che hai ricevuto di Cristo. E Pietro, in una delle sue lettere, dice ancora, perché una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze, ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio, ma potremmo dire che questa è la grazia di Dio, perché umanamente non è possibile poter essere sereni e tranquilli quando sei perseguitato, quando hai agito bene, ma nonostante hai agito bene hai avuto tutto contro. Ma questa è la grazia di Dio che ti sostiene, come sosteneva l'apostolo Paolo, come sta sostenendo ognuno di noi che si appoggia. E andiamo verso la conclusione. Voi sapete che anche guardando trasmissioni televisive siamo sempre fortemente impressionati quando qualcuno si sacrifica fino alla morte per un ideale di giustizia, di pace, di libertà. Io ricordo il famoso Brevard, ma ci sarebbero tanti e tanti film che pure non avevano niente neanche di cristiano, però dove veniamo catturati da questo fatto che qualcuno nel portare avanti qualche cosa arriva financo a non tenere in considerazione la sua vita e si dona totalmente per una causa che magari noi consideriamo pure persa, ma in quel caso ci sono stati tanti uomini, da Martin Luther King, da tanti tanti, ne potremmo fare un elenco da qui a domani, che realmente a quelli proprio impegnati nella giustizia, Falcone, Borsellino, eccetera, eccetera, su tutti i campi che hanno pagato con la vita il loro desiderio di giustizia. E quando vediamo queste cose, da un certo punto di vista veniamo stimolati, facciamo le commemorazioni, gli anniversari, ritorniamo su queste cose. Ma perché? Perché nel profondo di noi c'è lo Spirito di Cristo, e lo Spirito di Cristo è questo, mors mea, vita tua. Attenzione, questo non significa necessariamente che attraverso quello che faccio io tu potrai in qualche modo beneficiare di qualche cosa di spirituale, perché io non posso chiaramente rispondere di te, ognuno di noi dal punto di vista spirituale risponde davanti a Dio, non posso io rispondere di te, e lo vedremo con l'ultimo verso che leggeremo insieme. Quindi siamo fortemente impressionati quando qualcuno si sacrifica fino alla morte per un ideale di giustizia e pace. E naturalmente, però, dall'altra parte preferiremmo sempre essere accusatori più che accusati. Preferiremmo essere giustizieri piuttosto che essere giustiziati. Dico, mi pare normale. Eppure quanti martiri, quanti missionari, quante persone non hanno dato valore alla loro vita semplicemente perché dovevano portare questo messaggio. Per cui attenti anche a quella forma di umanesimo cristiano che dice che tutte le religioni sono buone. Attenti, questo veramente è un oltraggio a tutte quelle persone che, spinte dal desiderio di bene, di portare la buona novella, hanno dato il loro sangue, hanno versato il loro sangue per evangelizzare, per portare la buona novella ad altri. Alziamo in piedi. Questa mattina Dio ti dice che nel tuo cuore ci sono due spinte fondamentali. Una è la paura, può essere più o meno grande, puoi stare cercando di curarla con o senza ansiolitici o con tanti metodi che ti stonano, ti fanno evadere, non ti fanno pensare, ma c'è la spinta della vita di Cristo e starai veramente bene al di là di quello che possono essere le circostanze, semplicemente se metti su on. Devi spostare l'interruttore da off o da uff a on, perché questo interruttore attiva qualche cosa per cui Dio ti ha chiamato, che ha messo in te e che ha la capacità veramente di spingerti al di là dei limiti umani, di farti fare imprese impossibili, di farti veramente sentire una sensibilità, un dolore forte per gli altri, come Paolo lo sentiva. Lui spesso, parlando dei suoi fratelli, diceva: figli miei, anzi dei suoi figli spirituali, per i quali sono di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in voi. Perché sei in doglie tu? Che cosa vuoi partorire? Ti dice il Signore. Cosa stai desiderando di più profondo? Cosa sta animando la tua vita? Sì, ci sono dei progettini, una casa nuova, tutto qua, là, una macchina, cambiamo questo, cambiamo quell'altro, cambiamo moglie, no, questo no, cambiamo marito, neanche. Ma cosa? Se vai nel tuo spirito troverai delle doglie, troverai veramente la sofferenza di Cristo che desidera così tanto il bene degli altri, che può veramente dire mors mea vita tua, che può veramente non guardare ai tuoi interessi, ma a quello che è di Cristo. Ultimo versetto. Questo veramente ci fa impallidire, ci fa scioccare. Dico la verità in Cristo. Questo è il preambolo con cui Paolo si esprime in Romani 9:1. Non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Mi più di conferma e più sicurezza di questo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere maledetto, anatema, separato da Cristo, per una sorta di masochismo spirituale? No. Per una sorta di illusione che attraverso la tua autoflagellazione puoi salvare qualcuno? No. Per quella illusione in cui realmente noi, attraverso la nostra sofferenza, si trasforma in un beneficio ipotetico per gli altri, cioè quasi che tu possa essere Gesù e pagare per gli altri? Non in questo senso, ma per amore dei miei fratelli, dei miei parenti secondo la carne. Questo è quello che c'è nel tuo spirito, fratello, sorella. Questa capacità meravigliosa, incredibile. E io credo che qualche volta la riesci a sperimentare in piccolo, chi è madre, padre, e in certi momenti vede un problema del figlio, della figlia o del nipote, se sei più grande della nipote, quasi quasi diresti: Signore, non vorrei vedere la sofferenza della mia nipotina, di mio figlio, di mia figlia, quasi quasi preferirei avere io il male che ha lui, preferirei soffrire io pur di non vedere soffrire l'altro. Ma questo è lo spirito dell'amore, questo è lo spirito di Cristo in noi, che ci porterebbe quasi a dire: voglio pagare io per te. Come Paolo, se fosse stato possibile, lui avrebbe detto: ok ragazzi, se è possibile io me ne vado all'inferno, me ne vado veramente alla perdizione per amore di vedere altri salvati. Ma chiaramente non era possibile in questo senso, ma lo spirito è questo, lo spirito è quello del desiderio di bene per l'altra, al di là delle tue risorse, al di là delle tue capacità. Questo è lo spirito di Cristo che è venuto in noi, questo è quello che quando lo vivremo ci farà sentire vivi, perché ci farà sentire allineati a Cristo. No quando cercheremo di scapoliarcela, no quando cercheremo di dire: oh tu, o no quando cercheremo di defilarci, no quando cercheremo, quando c'è la sofferenza, di cambiare strada, come il levita e il sacerdote di fronte a quell'uomo che era stato derubato e picchiato dai ladroni. Quante situazioni ci sono dove tu puoi manifestare una solidarietà, un essere vicino, o puoi scapoliartela, puoi andartene cercando di trovare pure un alibi spirituale, come fecero allora il fariseo e il pubblicano. Eppure c'è una grande potenza questa mattina, non te la devi inventare tu, questo è importante, non me la posso inventare. Tante volte io provavo ad essere così, come una modalità umana, ma non ci riesco, non ci posso riuscire umanamente, non ci puoi riuscire umanamente. Continuerai a fare il male che non vuoi e a non fare il bene che vorresti, a meno che non approfondisci, a meno che non desideri, a meno che non dici: questo, Signore, è quello che voglio sperimentare, questo è il cuore dell'amore, dare la vita per gli altri. E questo lo possiamo fare semplicemente se comprendiamo che la vera vita non è solo questi 70, 80, 90 anni, e allora potremmo veramente accettare la ruberia dei nostri beni, sapendo di avere in vista una sostanza migliore e permanente. Altro che cristiano il super, cristiano l'invincibile, cristiano che porta la morte, in noi opera la morte, diceva Paolo, in voi la vita. Siamo esposti alla morte, noi siamo pazzi, voi siete savi. Paolo era entrato nello spirito di Cristo e non si annoiava e viveva una vita intensa, non aveva problemi di, come vorrei dire, un'agenda, perché lo Spirito Santo lo guidava. Ma tu vuoi entrare in questa potenzialità che è messa già in te? Vuoi attivare questo turbo dentro la tua vita, il turbo dell'amore che poi ti spingerà? Sapete, tante volte abbiamo paura di dove ci può portare l'amore. Io ogni tanto lo provo e dico: mamma mia, è pericoloso, perché questo amore fa sul serio, come Cristo ha fatto sul serio, e se io seguo Cristo sul serio, veramente mi potrei trovare a dare la mia vita per gli altri, ma non solamente nel morire, questo forse è più facile perché si fa in un momento, ma giorno dopo giorno vedere il bisogno degli altri, stare dietro agli altri. Mamma mia, e subito poi ci nascondiamo nei nostri piccoli circuiti di egoismo, con tutte le nostre attrezzature di ogni genere, per scampato pericolo, per questa volta sono riuscito a evitare che l'amore di Dio mi spingesse. Fratelli, abbiamo bisogno, è la Chiesa dell'ultima stagione, la Chiesa che si leverà, non sarà una Chiesa che si crogiola o che si gloria semplicemente dell'avere ricevuto la grazia, la salvezza. Questo è un livello, ma poi c'è il livello operativo, dove potrai trovare una vita degna di essere vissuta solo se la vivrai con Cristo, in Cristo e per Cristo. Vogliamo pregare insieme prima di prendere la cena del Signore. Signore, ti ringraziamo. Questa mattina ci rendiamo conto della difficoltà di tutto quello che ancora la tua parola ci sfida a realizzare. Tante volte siamo realmente interessati del nostro piccolo orticello e non riusciamo a guardare con i tuoi occhi altro che dare la vita. Guai a chi ci tocca la nostra, ma sappiamo che questa potenzialità fa parte della nuova identità che ci hai donato. E a tratti, Signore, la percepiamo, a tratti veramente ci inebriamo di questa libertà meravigliosa, di questa spinta dell'amore, ma io ti chiedo che questi non siano dei flash, non siano dei momenti, ma che la tua Chiesa si possa infiammare di questo desiderio di poter dare la vita gli uni per gli altri, di poter condividere, di poter amare a fatti e in verità, perché in questo ritroveremo il senso della tua presenza in noi e sentiremo di vivere una vita degna di essere vissuta, al di là poi di quello che realizzeremo come progetti umani, al di là di ogni cosa. È bello sapere che possiamo vivere questi sentimenti che sono stati i tuoi sentimenti, Signore, ed è bello per te perché significa che stiamo scoprendo che quella vita che ci hai dato è a tua immagine, Signore. Io ti voglio pregare per tutti quelli che sentono già questa spinta, per quelli che hanno sentito questa cosa ma che poi si sono tirati indietro, hanno visto forse il prezzo da pagare, hanno pensato che ce la dovessero fare in maniera umana, ma sappiamo che non è una realtà che si realizza con le nostre forze. Ma grazie, grazie per questa potenza che hai messo in ognuno di noi, potenza che potrebbe arrivare, come abbiamo letto questa mattina, persino a prendersi, se fosse possibile, le conseguenze degli altri. E in un senso le possiamo prendere, non nel senso totale, non nel pagare per la salvezza degli altri, ma sicuramente nel partorire, nell'essere in doglie, sia perché altri vengano salvati e sia perché Cristo venga formato in quelli che sono negli altri. Io ti chiedo che questi possano diventare i dolori dei tuoi figli, della tua Chiesa, che queste possono diventare le cose da realizzare, i sogni, le fantasticazioni, non di potere, non di dominio, non di controllo, non di esaltazione, ma di donazione totale della nostra vita, come Gesù ha fatto e come Gesù vuole fare e può fare in noi e attraverso di noi. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen.